ogni luogo ha la sua anima e tu devi poter ascoltare l'intima dolcezza di un pensiero d'amore, il profumo del cuore, colore infinito di intensa emozione sottile. Torno da te, felice di trovare ancora i tuoi piccoli occhi, sorridere di nostalgia, amabile incanto perso nel tempo. Ogni luogo ha la sua anima e tu devi poter ascoltare l'intima dolcezza di un pensiero d'amore, il profumo del cuore, colore infinito di intensa emozione sottile.
Buongiorno da Radio Arte, buongiorno da me, Adriana Civitarese. Oro Studio, nella luce di Pescara, nel senso nascosto. Torre del telegrafo. Nuoto, ormai, è acqua. Dentro una massa fresca e calda, insieme, una corrente a volte pesante che sposto. Mi chiamano più in là, nella luce di Pescara, nell'acqua del mare, nel sale negli occhi, nell'acqua che bevo. Una palla che rilancio. Giochiamo a lungo. Lo facciamo fino a tutta la mattina. Improvviso chiedermi del gelato, la pizzetta, poi la doccia, la sabbia addosso, doccia ancora, rigori, tira tu. Rimettiamo la crema. Un sonno leggero senza alcuna immagine ci prende. Abbracciati sui lettini, dormiamo. Rientro in acqua per nuotare fino agli scogli. Siamo felici, possiamo tornare a casa. Altri bagnanti lo fanno insieme a noi, sulle nostre biciclette spaventi, sfrecciano ruote molto estranee a tutto, sfrecciano repentine figure, pelle e ossa, di color di cuoio lucidate dal sudore mentre corrono, 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 per sempre corrono. Nella luce di Pescara, umanità contro mano. Pure io, guardando indietro verso il telegrafo, ha catturato il mio sguardo la torre dei messaggi inviati nel panorama. Si staglia anni 30, quando intorno tutta la luce è azzurrina, rosa, grigio, gialli, bianchi, insieme ai viola quasi marroni, quell'alchimia raffinatissima dei marroni, nelle strisce vibranti del presente. La sua dimensione è metafisica quando il cielo smette di esserlo e diviene la possibilità che le persone non sanno di avere, comunicare nella luce. Tutto quanto si srotola davanti ai miei occhi, intanto che contromano si lanciano sassi nello spazio pieno dei dialoghi deformi. Un tempo che sia il nostro, artisti che siamo, nella luce di Pescara. Riconoscersi segna e incide come scrittura su un nastro di carta tra le mani e diviene matrice, nel senso conosciuto, al contempo sconosciuto, e la sua grazia disegna. Lo studio ideale nella luce di Pescara è un piano aereo nella luce di Pescara. Al piano si aprono stanze. La prima, piccola, complicata da elementi disarmonici, si fa cerniera e confine tra la dimensione dell'abitare uno spazio e la dimensione del liberarsi dello spazio. In tale percezione, poste dentro una cabina del tempo, la vita e la morte, che non solo sfuggono alle richieste e rincorse di comprensione, ma a volte, sorprendentemente, danno risposte, riportando lo scorrere e il fluire. Qualcosa, mentre lieve va e finisce, riceve forma, ricompone una lunga traiettoria di immagini espresse nei modi più contraddittori ma efficaci. Lo sguardo è rianimato dal contemplare vivido, come lacrime negli occhi che lo lavano. Segnali decontestualizzati, ricontestualizzati, contenuti che cambiano secondo lo sguardo, costruiscono nuove documentazioni del visivo impulso che mangia e si nutre. Elegante legno, elegante fiore, elegante approdo ottocentesco, un nascere dei sensi e del senso. Le altre due stanze, del giorno e della notte, si sa. Dentro il privilegio, in punta di piedi, porre opere che in contatto e relazione con loro riducono il corpo, riequilibrano la gravità che persiste nei miei giorni. Intanto, lanciando in avanti le emozioni, queste stanze attendono ai passi, o meglio, ai passi per sostare fin lì. Oggi un artista deve prendere contatto con la metafisica delle costellazioni, di quante nature diverse esse siano. Tempo, stai fermo. Luce di Pescara è pensare alla luminosità di un luogo e descriverla, descrivendo insieme ciò che continua a produrre creativamente un tipo di atmosfera. Adriatico su Pescara è il confine che non esiste. A onde e in aria con le nuvole, un'antica pazienza apre il sorriso dell'azzurro. Una sensibilità che continua a esprimersi con l'arte, una città che ne custodisce molta. Guardando in seno alla metafisica emozionale, incontro ad agosto Cristina Martella. Sovviene. Ok, ciao Cristina.
Ciao Adriana.
Allora, dunque, questo mio viaggio dentro la luce, finalmente ti incontro. Sono molto contenta.
Anch'io.
Diciamo, quello che vorrei sapere da te è che cos'è per te la luce di Pescara, ma in generale che cos'è per te la luce, che cos'è per te dentro di te, come rappresenti questa dimensione della luce, non necessariamente la luce solare, proprio dell'atmosfera, di un luogo.
Dunque, la luce di Pescara per me rappresenta tantissime cose, la associo molto anche alla luce di Pineto, che è il posto in cui io sono cresciuta.
Infatti.
E quando penso alla luce, la prima immagine che sovviene è il cielo, un cielo diurno con dei colori ben precisi, dei colori che io ho sempre usato come termine di paragone rispetto ai cieli che ho visto in altri luoghi. Quindi la luce di Pescara in primis è il cielo del centro adriatico, che a volte è sorprendente per i colori pastello che ci regala e altre volte lo è per i colori infuocati che ci regala durante i tramonti o anche al crepuscolo. Sono cieli che associo comunque al mare, è il mare che ho sempre vissuto dall'infanzia e che in qualche modo ho sempre cercato durante i viaggi. Un mare che è sempre presente anche nei luoghi di città, nei luoghi metropolitani, che è sempre un riferimento alla mia propensione nomade e anarchica di conquista di un luogo. È forse il luogo che l'essere umano ha sempre cercato di conquistare più di ogni altro, e il cielo è anche quello che forse non conquisteremo mai. Quindi penso alla luce di Pescara come un luogo, sì, anche da conquistare, da appropriarsi. Infatti ho vissuto la città di Pescara un po' così, anche come apprendistato della conoscenza anche di me stessa. Un apprendistato fatto di scoperte continue, di scorci, anche di asfalto, di cielo, mare e città, che non sono in contrasto tra di loro, ma fanno parte di un'identità unica del luogo. E forse questa cosa è stata dettata dalla particolare architettura che ha Pescara come città, che vive sul mare, lo vive direttamente, perché quando imbocchi Corso Umberto dalla stazione, parlo di stazione perché io arrivo da Pescara sempre in treno.
C'è questo tragitto che fai per arrivare?
Sì, il mio approdo a Pescara nella maggior parte dei casi è avvenuto in stazione, ferroviaria, e quindi da lì si imbocca Corso Umberto per arrivare a Piazza Salotto e poi di nuovo una strada che ti porta direttamente al mare. E questa è una particolarità di Pescara e mi fa pensare un po' a una città simile che ha questo tipo di vita direttamente sul mare, Trieste, e si distingue invece da Rimini, che ha una città sul mare e poi una città storica totalmente divisa,
certo,
dalla ferrovia.
È una città antica, una città che si sviluppa sulla costa, ma questa dimensione di città che entra nel mare anche attraverso tutto il passaggio della spiaggia è un limite o la vedi tutto insieme? Cioè vedi che è che c'è un bordo che viene disegnato o vedi che il mare entra proprio dentro la città?
No, la seconda cosa, sono parte di un tutto, cioè, sono delle componenti che non entrano in contrasto, l'una non è il limite dell'altra.
E se dovessi riflettere questa immagine sulle persone, cioè su quello che è il rapporto umano, lo ritrovi?
Ecco, qui ho un po' più di difficoltà perché le persone sono senz'altro molto importanti nella mia esperienza, sempre cercate, anche sempre in questo apprendistato di cui dicevo, non riesco a collocarle, cioè senz'altro sono state influenzate dal luogo che hanno, in cui sono cresciute, però quanto questo poi le abbia forgiate in un certo modo piuttosto che in un altro non riesco a dirlo, non riesco a dare una forma precisa a questo tipo di esperienza che ognuno ha vissuto. Senz'altro, come ogni luogo, credo che Pescara abbia influenzato i suoi cittadini per il modo in cui è costituita, appunto così aperta e libera, sul mare, sul cielo, sull'orizzonte, che è inevitabilmente un orizzonte diverso rispetto a quello che si crea tra le montagne o le colline.
Certo.
È infinito, quindi ha anche un rapporto col tempo molto particolare, perché il tempo è infinito.
Bene Cristina, quindi dentro questa così poetica della luce che ti rappresenta, tu appunto nella città hai avuto anche un rapporto di lavoro vero e proprio con Ricordo, la galleria di Cesare Manzo, che torna spesso perché effettivamente lui ha dato modo a molti giovani di potersi esprimere, fra cui te.
Sì, la prima volta che vidi Cesare è molto lontana, circa 20 anni fa, quando lui aveva la galleria ancora in via Umbria, e allora fu un incontro molto fugace perché lui era molto impegnato in quel frangente. Poi sono passati molti anni prima che lo rincontrassi, perché nel frattempo sono andata altrove, mi sono spostata dall'Abruzzo, sono stata prima a Londra, poi ho risieduto per molti anni a Bologna. Quando sono tornata, il primo pensiero che ho avuto per riallacciare i rapporti con il territorio, da cui ero totalmente scollata, l'ho rivolto proprio a Cesare, perché ricordavo appunto che era un gallerista sempre molto attivo, molto dinamico, e senza informarmi preventivamente di quelle che fossero le evoluzioni del suo lavoro, mi presentai di nuovo in via Umbria e lo trovai lì, era circa il 2016, forse il 2014 più o meno, e gli proposi, insomma, gli feci vedere dei lavori. Lui fu subito molto accogliente, molto aperto in questo senso, e mi propose di fare una mostra. Quando però tornai in via Umbria per fargli vedere i lavori compiuti, lui non c'era più, poi seppi a distanza di qualche tempo che si era spostato in via Galilei, e lì è cominciata il nostro dialogo. Mi ha permesso di fare una mostra, e quindi sì, mi ha dato la possibilità di esporre i quadri, nonostante che non avessi molta esperienza, non avessi un curriculum molto forbito. Quindi lo ricordo come era effettivamente, molto dinamico e generoso.
Sì.
Quindi sono molto legata alla sua figura per questa chance che mi ha dato, senza troppe domande, ecco, senza troppe pretese.
Cristina, mi piacerebbe sapere ancora qualcosa da te, perché, beh, perché tu intanto sei una pittrice e questa cosa così mi sembra non solo interessante, ben oltre il fatto di essere interessante, ma siccome io la vedo in un modo, anche vorrei così che tu me ne parlassi, cioè vedo che i tuoi quadri hanno uno spazio di luce che può essere veramente espanso al di fuori dei limiti della tela.
Sì, io credo che anche nella risposta che sto per darti comunque si inserisca l'importanza che hanno avuto i luoghi del centro adriatico per la costituzione di un'idea pittorica che poi è maturata col tempo e si è diversificata nel tempo per poi approdare a quello che faccio adesso, ed è appunto il rapporto con la dimensione dello spazio infinito che è sempre stato inevitabilmente suggerito dal cielo in primis, ma anche il mare. Nei miei quadri vorrei ci fosse l'idea della relazione, l'idea della relazione che si sviluppa con il luogo stesso, in un percorso che si fa all'interno dello spazio, quindi il rapporto che ogni essere umano ha con il luogo è non solo in termini intellettivi, ma anche in termini prettamente istintivi. Quindi quando si affronta un luogo, quindi uno spazio, si seguono anche quelli che sono i suggerimenti che lo spazio stesso dà, regala. Infatti questo è anche un po' il modo in cui io ho affrontato il rapporto con la città di Pescara, dandomi sempre un po' al caso di un incontro, e seguendo sempre quelli che erano gli indizi che il luogo mi poteva dare, indizi da seguire e poi gli imprevisti da affrontare. Ed è un po', credo, quello che avvenga durante il mio processo pittorico, è proprio quello di affrontare lo spazio come un qualcosa che dà la possibilità di seguire delle sonorità, di seguire delle immagini, di seguire anche degli odori. Quindi quando tu sei appunto immersa in uno spazio e cammini, c'è sempre qualcosa che attira la tua attenzione, che può essere appunto rivolta al senso dell'olfatto piuttosto che a quello visivo, a quello uditivo, anche tattile, qualunque cosa che coinvolga. Nel momento in cui segui questo appunto suggerimento che ti dà il luogo, avviene un posizionamento nello spazio. Ed è quello che credo accada durante il mio processo pittorico. Parto da un punto per poi seguire quello che è la...
Cioè poi crei delle forme che sono composte da puntini, da punti più grandi, più piccoli, che poi creano dei percorsi, creano delle forme, mi sbaglio? No,
creano sicuramente dei percorsi. Infatti a volte penso ai miei quadri come a delle mappe, delle mappe che sono anche delle costellazioni, è una cosa che l'essere umano fa da sempre, quello di appunto rivolgersi alle stelle e fare anche nelle stelle quella che è la vita di tutti i giorni, è la stessa divinità, come facevano gli antichi greci. Quindi con le stelle noi abbiamo, cioè, i greci in particolare hanno individuato quella che è anche la fugacità della divinità, quindi l'essere umano è errante, ma anche il divino è errante, perché il cielo si sposta e anche lì abbiamo dei percorsi da seguire e anche delle forme. Quindi noi vediamo un orso, vediamo un carro e quella immaginazione che ci porta a vedere queste cose è la stessa immaginazione, la stessa matrice immaginativa che ci porta a vedere un volto nelle piccole dune che si creano sulla sabbia, per esempio, sì. O su una texture di un abbigliamento o qualunque cosa. Quindi la fonte immaginativa è quella che poi unisce tutta la capacità che l'essere umano ha di comunicare e rappresentare le cose.
Che giustamente è totalmente astratta.
Sì, nel mio caso sì. Non c'è una rappresentazione nei termini in cui noi intendiamo questa parola, c'è una rappresentazione di un volto in effetti nei miei quadri.
Però c'è questa, quindi c'è questa proiezione, c'è questo desiderio o c'è un suggerimento da parte tua di guardare le cose in un certo modo?
Se c'è un suggerimento, forse anche un ardire di ottenere qualcosa che unisca il tutto, cioè che faccia, cioè intendo l'arte pittorica come una, di per sé uno spazio in cui tutte le discipline che parlano dell'essere umano convogliano, sempre in nome di questa unità. Questa matrice appunto immaginativa che poi è la matrice del pensiero, credo che nell'arte pittorica si possa riscontrare questa cosa qui, cioè come uno spazio in cui tutti i linguaggi possono dialogare, perché l'immagine è il primo pensiero che ha avuto l'essere umano.
Cristina, la tua osservazione del cielo, della volta celeste, ti ha portato alla scoperta di?
Alla scoperta di dei colori, perché inevitabilmente ogni volta che guardo il cielo sul centro Adriatico, che sia est, ovest, nord e sud, comunque sono colori che non si ripetono in nessun altro luogo. E quando dicevo all'inizio che il cielo qui è un termine di paragone, lo intendevo proprio in questi termini, di una certa luce che ci consegna poi dei colori che sono irripetibili. E quando guardo il cielo ne rimango sempre, sempre sorpresa. Ed è la stessa sorpresa che vivo quando sono sulla tela, la sorpresa che si avvicina anche all'estasi del perdermi dentro quel colore, dentro quella luce, dentro quel percorso che io faccio all'interno della luce.
È un'artista molto ispirata, molto concentrata nella dimensione del tuo lavoro. Però adesso ti porto fuori, forse, con una domanda che vuole essere così un po' riassuntiva di tutte quelle cose che mi hai detto, se possibile. Quindi ti chiedo di dirmi in una parola cosa rappresenta la luce di Pescara, declinata come vuoi.
Sono indecisa tra inaspettato e imprevisto.
Vabbè, entrambe.
Entrambe, me le concedi.
Va bene.
Grazie.
Ringrazio molto Cristina Martella, pittrice, che, come apprendo dalle sue stesse parole, è da sempre attratta da ciò che è definito inimmaginabile, secondo l'esperienza ordinaria. Si impegna a creare mappe irriproducibili, a suggerire l'arte della fuga e della connessione. I brani di apertura e chiusura, ogni luogo e l'emozione, l'invasione e la bellezza sono originali nella composizione, nel testo e nell'arrangiamento, nonché nell'esecuzione della loro autrice, Claudia Civitarese, che ringrazio.